Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Vieni, Signore Gesù, Re di giustizia, Re di pace. Intimamente collegata la richiesta di un ingresso di Cristo con la sua parola, con la sua testimonianza d'amore in un mondo che ha bisogno di giustizia e di pace. E c'è una relazione strettissima tra la giustizia e la pace, perché la pace è possibile ottenerla qualora la giustizia è praticata. Se si perde la pace, se è messa in rischio la pace, è perché la giustizia è stata tradita. Il criterio che nasce dall'annuncio del Vangelo è di per sé stesso una dimensione personale, intima, perché è ovvio che la proposta che il Maestro fa, il Maestro di Galilea, il suo Vangelo, è una proposta di trasformazione e di conversione del singolo, ma la sua ricaduta, la ricaduta strutturale, e mettere i singoli che si convertono alla sua parola insieme per praticare un percorso e una rivoluzione di giustizia e di pace. Certo, una rivoluzione che non ha armi convenzionali, che non cerca la violenza dello scontro, ma lo scontro violento dell'amore, quello di proporre dinamismi nuovi in una struttura che cambia, perché pratica la giustizia l'uomo che sceglie Cristo, che è finalmente pacificata la società abitata dai pacificatori, cioè dai cristiani. Ora capite, e lo capiamo insieme, come il Vangelo necessariamente esalta il percorso individuale e quindi spirituale di ciascuno di noi, chiedendo a ciascuno di noi una trasformazione individuale, particolare della nostra vita in ragione dell'ottenimento del premio futuro. Ma quanto straordinariamente è politico il messaggio che deriva dal Vangelo, dove la parola politica non può essere imbrattata dalla falsa politica di questo mondo, che origina se stesso e più delle volte non nel ministero, nel servizio all'altro, ma nel proprio tornaconto. La politica di cui parlo io, il Vangelo, è alta, è straordinariamente capace di superare le frontiere delle parti e di diventare trasversale a tutti gli uomini di buona volontà che non vogliono essere imbrigliati nelle loro possibilità, nelle loro idealità. Paolo dice, avete ascoltato bene nella seconda lettura, che in ragione della consolazione che proviene dalla Scrittura vogliamo tenere viva la speranza. Cioè c'è un imperativo speranza, una necessità che deriva dalla fede e dalla lettura della Scrittura di testimoniare, se io sono credente e dico: Signore, vieni nella mia vita, ti aspetto, di non lasciarmi mortificare la speranza. Ovviamente se io sto parlando di politica alta, di grande tensione ideale, di trasformazione etica della vita, di coraggio per dire all'uomo e a ogni uomo che ce la può fare perché ci sono dei punti di riferimento, sto parlando di altra politica, sto parlando della politica che origina in ragione della giustizia un percorso di pace, giustizia, dove giustizia non significa dare ad ognuno il suo, non basta, la giustizia non è quella semplicemente umana che dice, che derivando dalla regola dice: io non posso, e già sarebbe tanto, offendere la libertà dell'altro in ottenimento di un mio guadagno, perché la mia libertà finisce quando limito la libertà di un altro, e già sarebbe tanto. Ma la giustizia cristiana è orientata da una regola diversa, che il mio piacere è veder felice l'altro. La mia felicità è ottenere la felicità dell'altro. La mia lotta è per il benessere collettivo, perché io non posso stare bene se vedo qualcuno che soffre. Ed è per questo che il Vangelo diventa un luogo rivoluzionario, che mentre pacifica la mia vita e rende l'individuo capace di sognare per se stesso una vita migliore, lo mette in confronto e in contrasto con la realtà che vive, per cui non può sentirsi pienamente pacificato se non lotta per la pace fuori di lui, a condizione, come dice Paolo, di tenere alta la speranza. È singolare, no, fratellini miei, che mentre proprio la speranza qui nella nostra città è rubata, gli slogan che vengono dalla chiesa locale siano proprio in controtendenza: non rubate la speranza, non toglieteci la speranza, proviamo a lottare per una speranza condivisa, mentre tutto intorno sembra non dare ragione alla speranza e i cumuli di ingiustizia, così li chiamerò, i cumuli di ingiustizia, gridano il silenzio di qualsiasi parte e luogo e condannano anni e anni di mancanza di speranza all'interno di questa città, per cui fondamentalmente noi siamo soltanto all'epilogo di un percorso in cui oggi è visibile anche macroscopicamente quello che prima era articolato nel silenzio di un compromesso assolutamente impuro all'interno di questa storia. E se oggi la cronaca nazionale e internazionale riflette sulla punta di un iceberg che si è costruito nel tempo, è perché la speranza poteva essere costruita ed è stata distrutta. E se la Chiesa locale grida che è ancora possibile avere speranza e sembra essere una voce non catturata, o meglio in controtendenza, è perché il compito di lottare contro ogni speranza, una speranza contro ogni speranza, deriva dal comando del Maestro di essere forti nella speranza. Cioè, in altri termini, l'impegno civile che la Chiesa chiede di trasformare la nostra città, benché tutto sembra limitarne in qualche modo le possibilità, è evangelico, direi quasi. Così la capiamo tutti. Non impegnarsi per fare qualcosa è peccato mortale. In altri termini, non impegnarsi a fare in modo che ognuno di noi si riappropri della speranza è contro il Vangelo. Per cui possiamo stare pure in chiesa e rassegnati, vuol dire che siamo contro Dio, perché la verità è quella che ci rende liberi. Solo la speranza e lottare per non rassegnarci rende possibile la coesione del mio percorso individuale di salvezza con la salvezza collettiva. E sapere che io ho detto: sono cristiano, sono andato a messa la domenica, sono figlio di Dio, non basta, perché ha detto Giovanni Battista: Dio può trasformare i suoi figli, le pietre, può dire a queste pietre: siate figli di Dio, e quelle sono figli di Dio. La verità è nell'essere segno in un luogo senza segni, speranza in un luogo disperato, lotta di giustizia dove si pratica ingiustizia. Certo, certo, la visione di Isaia è bellissima, straordinaria, è un futuro. Avete sentito, in ragione di questa venuta del Signore, cosa vede Isaia? Isaia vede il leone che gioca con il bambino, l'orsa che non si mangia il bue, l'agnello, il bambino che mette la mano nel covo degli aspidi, dei serpenti. Cioè, una realtà pacificata la vede come prospettiva, e la vede perché c'è l'Emmanuele, cioè il Dio con noi. Noi questa realtà non aveva rima, ci è quasi impedita fisicamente, però gli altri dovrebbero poterla vedere, noi non la vediamo, ma gli altri, quelli che non conoscono Gesù, la dovrebbero poter vedere per ogni azione che noi compiamo. Cioè, questa pacificazione dovrebbe poter venire fuori dalle nostre azioni, e cioè in ogni atto che noi andiamo a compiere ci dovrebbe essere un'azione di giustizia che porta pace. nel nostro rapportarci con gli altri, nella nostra relazione interpersonale, nell'uso dei beni, nella capacità di vivere in controtendenza. Ed è straordinario che Giovanni Battista, il secondo testimone d'avvento, mentre Gesù sta per arrivare, e noi vogliamo che la culla non resti vuota, che la culla sia finalmente riempita d'amore, Giovanni dice: fate segni di conversione, perché è inutile che venite a battezzare se volete restare razza di vipere. Io sono voce di uno che grida nel deserto. Se avete due tuniche, datene una a chi non ne ha. Questo è un impegno personale, di carità, di giustizia per la pace. Ma poi c'è un impegno collettivo. Io sono orgoglioso in questo momento di essere insieme al nostro vescovo, in questo momento, a voler pensare che sia possibile una Napoli diversa. Io sono orgoglioso di pensare che contro qualsiasi logica che intorno si sta muovendo per deprimerci e dire è finita, e dire una rassegnazione che porta alla depressione, andare controcorrente, dire ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, ma ci dobbiamo riprendere noi la città però. Non la dobbiamo più delegare, non possiamo più pensare che in questo momento, vista la situazione così com'è, ci rassegniamo che altri guidino o giudichino e decidino per noi. Ecco perché abbiamo incontrato i rettori delle università, abbiamo incontrato delle 5 università, abbiamo incontrato tutti gli uomini della comunicazione, tutti gli uomini del lavoro, sia da parte degli operai che degli imprenditori, tutte le categorie, incontreremo tutti. Il Cardinale ha incontrato tutti, perché dice: se io il 16 dicembre convoco il Giubileo per Napoli e per la prima volta nella storia, perché non è mai successo che ci sia, generalmente il Giubileo è legato ad un fatto religioso, ad una chiesa, ad una... No, qui c'è il Giubileo per una città. Per dire, mentre sta morendo, io voglio contrastare la morte. E lo faccio in maniera laica. Io chiesa, prendo l'unica cosa che faccio fare, mettere insieme la gente. E in un tempo di discontinuità, chiamo tutti gli uomini di buona volontà, qualsiasi religione essi abbiano, qualsiasi cultura abbiano, a dire, o ci mettiamo insieme, o le risorse che ci sono diventano frammentate. Ed è per questo che se il 16 si convoca il Giubileo e se alle 19 ci sarà un grande movimento di popolo che dalla stazione marittima a Piazza del Plebiscito accenderà una luce dicendo a tutti: noi non ci vogliamo rassegnare, perché la città è nostra, ci vogliamo essere, e dire con forza che durante tutto l'anno vogliamo ripensare una Napoli diversa, ma per fare qualcosa che imponga a chi deve governare, noi non vogliamo farlo noi, ma che imponga il rispetto delle regole, l'atteggiamento di servizio, il riordino dei valori, la dignità della speranza, la capacità di poter dire ai giovani: ci dovete credere, ci potete credere, non dovete scappare, dobbiamo fare qualche cosa per dire che ci siamo. Allora sarà un Natale diverso. E uscire per le strade e vedere che perfino in molte zone, perfino le luminarie, hanno in qualche maniera paura di essere accese perché hanno paura di dire che è Natale, diventa in qualche maniera controtendente dire: ci siamo, ci vogliamo essere, ci dobbiamo essere, non ci dobbiamo rassegnare. Ma i cristiani questo lo devono fare non per quale tipo di... No, lo devono fare perché, figliolini miei, se ci fosse stato un terremoto, sarebbe stato ovvio che ognuno di noi avrebbe preso qualcosa e l'avrebbe data a chi ha perso la casa. Se ci fosse stato un diluvio o un'alluvione, sarebbe stato ovvio che ciascuno di noi dice: mi rimbocco le maniche e voglio che questa mia città non allaghi. Qui ci sta più di un terremoto e più di un'alluvione. E rimanere passivi rispetto a questo e dire soltanto è colpa degli altri significa aspettare il prossimo straordinario cataclisma che farà vergognare noi stessi di essere napoletani. Ecco perché la speranza nessuno ce la può rubare. Non dobbiamo farci rubare la speranza. Ecco perché oggi, nella seconda domenica di Avvento, mentre aspettiamo il Signore che viene, noi dobbiamo riprenderci la dignità civile di appartenenza. Noi dobbiamo dire a noi stessi ci siamo e ci vogliamo essere. Non pensare che la nostra salvezza sia fuori le mura di questa città, ma fare in modo che esserci significhi organizzare la nostra presenza straordinariamente nuova. E noi di queste parti abbiamo una responsabilità in più. E capite perché? Noi che abitiamo in zone, tra virgolette, diverse, abbiamo delle responsabilità diverse. Noi che abbiamo posti di responsabilità civile diverse, abbiamo responsabilità più alte, perché a chi è dato è stato chiesto, sarà chiesto, ma a chi è dato di più sarà chiesto molto di più. È finito il tempo in cui riserve protette, oggi a Napoli, dividono quelli che stanno meglio da quelli che stanno peggio. Basta fare un giro per sapere che tutti ormai siamo unanimemente costretti a stare insieme per non stare peggio nessuno. Ecco perché in questa domenica io riprendo il grido dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, che dirà: non chiudete le porte alla speranza. Non chiudiamo le porte alla speranza. Il 16 dicembre tutta la Chiesa sarà insieme, ma non solo la Chiesa, tutti gli uomini di buona volontà, per non chiudere le porte alla speranza. E io sono convinto che è singolare che il 16 dicembre, voi forse non lo sapete, ma è il terzo giorno in cui per tradizione c'è il miracolo di San Gennaro. Il terzo giorno, perché sono tre volte all'anno. Il terzo giorno questo grumo si deve sciogliere, il 16 dicembre, e il nostro cuore deve ritrovare l'orgoglio dell'appartenenza.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.